Una chiave di lettura.
E ancora buongiorno da Federico Piana, benvenuti a questo spazio di approfondimento della mattinata e io ringrazio ovviamente Riccardo Mori, economista, che è al telefono con noi. Salve Riccardo, buona mattinata.
Grazie, altrettanto anche agli ascoltatori.
Perché con lui vogliamo fare un'analisi di quello che sta accadendo non solo sui mercati statunitensi ma in tutto il mondo, perché ricordiamo che ieri è stata un'altra giornata davvero tragica per quanto riguarda non solo la borsa americana ma le borse europee e poi anche le banche, perché Morgan Stanley e Goldman Sachs sono sotto pressione, praticamente stanno per essere travolte da questa crisi che ha toccato molte banche che si pensava fossero dei colossi davvero interminabili, dei colossi che non potevano essere scossi. Invece abbiamo visto che la Stern è stata salvata dalla Fed, la Lehman è fallita e Merrill Lynch si è venduta a Bank of America. Ovviamente questo fa capire molto anche della politica americana, che sta tentando anche di nazionalizzare quello che può per cercare di salvare i mercati. Dobbiamo dire che precedentemente erano state salvate anche due giganti dei mutui per quanto riguarda le case, no Riccardo?
Sì, certo. Sono due grandi gruppi che erano stati costituiti per favorire il finanziamento di mutui delle prime case, l'accensione di mutui delle prime case, condizioni vantaggiose, e erano operatori di mercato che sempre hanno avuto in qualche modo nella loro storia un occhio di riguardo da parte dello Stato.
Erano parapubblici, si direbbe, no? Erano
sì,
pubblici fino
sì,
a un certo punto.
Esatto, sì, no, era una gestione completamente privata, anche se erano stati originati da iniziativa pubblica, e la crisi dei subprime ha creato una situazione di vulnerabilità tale che il Tesoro americano è intervenuto sostanzialmente con capitali pubblici per nazionalizzarli del tutto e evitare la crisi, per evitare le ricadute sugli operatori privati, sulle famiglie. Questo in realtà apre un po' la questione, che è una delle questioni che abbiamo davanti, del ruolo dello Stato, il ruolo tra Stato e mercato, evidentemente, ma anche della vulnerabilità del sistema finanziario.
Riccardo, cosa dobbiamo aspettarci? Perché sappiamo che i mercati sono sensibili anche agli umori, no? E sappiamo che c'è una sfiducia totale sui mercati. Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore?
Non lo so, io la bolla di cristallo non ce l'ho e non ce l'ha nessuno, proprio per questo da un lato non è facile fare previsioni, ma dall'altro lato il sistema nella sua interezza è vulnerabile, perché a volte bastano delle emozioni per determinare dei cambiamenti molto grandi. Io non lo so, credo potremmo ordinare alcune considerazioni, non so se poi queste ci aiutano a capire cosa capiterà domani, quantomeno a capire cosa sta capitando in questo momento. Primo, la vulnerabilità del sistema. Perché il sistema è vulnerabile? Perché sono stati usati degli strumenti finanziari straordinariamente raffinati in una situazione di regolamentazione molto, molto leggera, o addirittura una situazione di assenza di regole. La vicenda dei mutui subprime, ad esempio. Subprime vuol dire che vengono dati mutui a persone che non sono in grado di offrire le garanzie. Il prime, la condizione prime, è la garanzia minima per poter restituire. Come si fa a emettere un mutuo in questa maniera se poi forse quello a cui do i soldi non mi paga? Beh, io cedo il rischio a qualcun altro, dicendogli: se tu accetti di pagare, se lui non paga, ti do del denaro in qualche modo. Allora questo, giocando sull'eventualità che questo però possa pagare, rischia e mi fa la garanzia, però a sua volta si protegge da qualcun altro. Si è creata una catena un po' come quella del DNA, no? Che è andata a incunearsi e a trasmettersi in tutto il sistema finanziario, non americano ma del mondo, per cui tutti hanno dei pezzi di garanzie di qualcun altro che hanno preso, hanno garantito, hanno cercato. Quando è cominciato a cadere la prima tessera all'inizio di questa catena, un po' come un domino, si sono create delle perdite molto grosse, ma insomma di una certa consistenza in tutto il sistema. Le singole perdite di per sé non basterebbero, ma hanno cominciato a creare un meccanismo di sfiducia. Questo è il secondo elemento. Allora, il primo elemento le regole, il secondo elemento la sfiducia. Quando nasce la sfiducia, tutti cominciano ad aver paura che effettivamente quell'altro non pagherà e cominciano a vendere o a chiedere di avere i propri soldi, e allora ci sono le scene come quelle che abbiamo visto fuori delle banche, che erano le scene tipiche del 29. Ora, qui noi abbiamo dei grandi operatori come quello che è fallito, la Lehman Brothers l'altro giorno, che non sono banche che hanno poi i singoli correntisti come clienti, ma sono banche d'affari, ma anche tra banca e banca si è creata la sfiducia. Il risultato è che abbiamo un sistema con i piedi estremamente d'argilla, la sfiducia ha invaso i mercati e non solo le banche, ma evidentemente poi anche i singoli operatori, ma le singole famiglie che fanno la corsa a vendere, e abbiamo i risultati delle borse di questo tipo. Che succederà? Il Tesoro americano ha tentato di intervenire su alcune cose che ha ritenuto importanti.
Ad esempio, Riccardo ha salvato AEG, che è un colosso delle assicurazioni, probabilmente perché se fosse caduto avrebbe avuto una ripercussione molto maggiore rispetto a quella che poteva avere la Lehman, per dire.
Sì, molto maggiore non solo perché è un colosso, ma molto maggiore perché si occupa di assicurazioni e ha contratti con le famiglie. Allora, c'è stata un'attenzione che non è pessima dal mio punto di vista a intervenire da parte del Tesoro americano nei confronti degli operatori che avevano maggiore legame con il cittadino, no? Più che non con il mondo delle imprese, con il mondo delle imprese finanziarie. Il problema è che tre interventi, tutti estremamente consistenti, quello con la SPIR quest'estate, quello con i due fondi qualche settimana fa e quello con la AIG, questo grande gruppo assicurativo di ieri, evidentemente non bastano a dare fiducia al mercato e a tenere un po' tranquille le animalità, come direbbe Max Weber, di chi ha un qualche minimo ruolo, anche solo il piccolo risparmiatore, nel mercato finanziario. Credo che sia molto importante avere tanta calma e tanto sangue freddo per evitare di fare vendite, a volte persino inutili, e fare il gioco in realtà di chi in questo momento sta comprando.
Degli speculatori.
Esatto, immaginando di poter scontare vantaggi domani.
Sulle famiglie, questa crisi mondiale che ricadute secondo te potrebbe avere, Riccardo?
Beh, alcune ricadute le ha già. La Lehman Brothers aveva emesso delle applicazioni, aveva emesso delle obbligazioni qualche tempo fa, estremamente tranquille, a un tasso di interesse che aveva appena lo 0,5, lo 0,4% più dei nostri bot e CCT, cioè un tasso di tutta tranquillità, evidentemente non un'operazione a rischio, che da tutti gli indicatori internazionali erano considerati estremamente affidabili, sicuro, un investimento senza preoccupazioni. E queste sono state comprate anche da molti operatori, da molte famiglie italiane che si trovano in questo momento con dipendenza.
Il ministro Tremonti ha detto che l'esposizione italiana è molto bassa, quindi dobbiamo stare tranquilli da questo punto di vista, che la crisi continuerà, però l'esposizione delle banche italiane è da considerarsi nella norma, che quindi la ripercussione sarà molto minima. Ecco, questo ha detto Tremonti.
In termini sistemici questo è vero, nel senso che noi scontiamo quello che fino a ieri veniva considerato un limite, cioè la scarsa internazionalizzazione delle banche italiane, in questo momento diventa un vantaggio, perché da noi operazioni così vulnerabili in qualche modo non sono state fatte, quantomeno perché non abbiamo così consistenti rapporti con appunto ciò che ha originato un po' la crisi, cioè il sistema di finanziamento del mercato immobiliare americano, e per questa ragione abbiamo un po' meno ripercussioni. Devo dire, qua ci sono però due considerazioni da fare. Io distinguerei, quando parliamo di famiglie, tra le famiglie che hanno investito titoli in cui sicuramente stavano immaginando di affrontare del rischio e veniva pagato questo rischio, da famiglie come quelle che descrivevo prima. Mi riferisco ai titoli del debito argentino. Il titolo del debito argentino offriva un interesse straordinariamente elevato. Chi lo comprava sapeva che stava facendo un'operazione a rischio, perché oramai l'operatore italiano è informato, anche la famiglia. L'intervento che era stato proposto come intervento pubblico italiano per proteggere questi poveri risparmiatori, secondo me era al limite della legittimità, perché gli operatori sapevano benissimo, anche gli risparmiatori, che cosa stavano facendo. In questo caso invece parliamo di titoli che non erano affatto titoli avventurosi e che creano, ecco, delle conseguenze particolarmente pesanti. Ora si può immaginare qualche esempio di solidarietà da parte anche dello Stato.
Gian Maria Gross Pietro, che è uno che se ne intende, sul Messaggero di questa mattina ha detto: beh, sarà l'economia reale a salvarci, a tirarci fuori da questo inghippo, perché in realtà dobbiamo dire che Wall Street non gioca sull'economia reale, gioca sul virtuale, sul molto virtuale. Questi titoli che sono stati emessi molto spesso nessuno sa cosa siano, no? Sono titoli che sono salsiccia, cosiddetti salsiccia.
Questo è molto vero, ciò che ha creato la crisi è stato questo insieme di cosiddetti derivati, cioè di titoli emessi sulla base di altri titoli. Ad esempio, io emetto un titolo e dico che lo vendo a 100, restituirò 150 o 50, l'esempio è un po' grossolano evidentemente, a seconda di come andrà l'andamento di un altro titolo o a seconda di come andrà un evento naturale o un evento economico che nulla a che vedere con quel titolo. Adesso, ad esempio, il prezzo dei cereali.
Però nessuno sa cosa c'è dentro questi titoli, cioè all'origine sì, però alla fine poi nessuno più sa cosa c'è.
Esatto,
e aprire questo titolo sarebbe aprire un vaso di Pandora, no?
Corretto, di derivato in derivato ci sono dei titoli che sono legati a mille altre cose e chi li ha in mano non riesce realmente a capire e a sapere. È per questo che si crea una integrazione e interdipendenza che è tanto bella da un certo punto di vista, ma è straordinariamente pericolosa in termini di vulnerabilità quando qualche cosa comincia a non funzionare. Per questo è assolutamente necessario un sistema di regole più precise. La libertà si tutela attraverso un sistema di regole, non nell'assenza di regole. Nell'assenza di regole c'è la giungla, e quando c'è la giungla a un certo punto ci sono delle vulnerabilità che vengono fuori. È vero quello che dice Grospietro, e cioè che dovremo tornare a un sistema bancario che è legato fondamentalmente all'economia reale e al servizio della produzione. Oggi con i sistemi derivati, appunto questi sistemi sempre più raffinati, abbiamo un sistema finanziario che è sostanzialmente autoreferenziato, molto più consistente, molto più grande per numeri di quello dell'economia reale, ma che ha mostrato, ripeto ancora una volta usando questa parola, la sua vulnerabilità.
Riccardo, 30 secondi in chiusura per dirci se siamo ad un altro 29, crisi del 29, grande crisi oppure no?
Ma i paragoni sono sempre un po' bislacchi. La situazione mi sembra seria, devo dire io ero meno pessimista qualche tempo fa, mi sembra che la situazione sia molto seria, non credo che questo significhi che andremo ad avere una produzione industriale che andrà in ginocchio come è accaduto nel 29, però è probabile insomma che si abbiano delle ricadute di una certa consistenza. Più che altro probabilmente si ricomporrà, si ridisegnerà un po' il mondo anche dal punto di vista delle proprietà finanziarie. Mi riferisco, non lo so, a gruppi non americani che potrebbero intervenire e avere un ruolo non indifferente in questa vicenda.
Grazie a Riccardo Moro, economista, per essere stato questa mattina con noi e averci dato questa chiave di lettura. Grazie molte.